Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Benvenuti a Caffè Zimmerman. Da oggi e per 5 puntate ci occupiamo di elementi fondamentali e ovviamente del loro rapporto con la musica. Lo facciamo in compagnia del filosofo, pianista e musicologo Giacomo Fronzi, che è qui con noi. Buongiorno.
Buongiorno e grazie.
Grazie a te di essere qui e partiamo quindi dal legno.
E adesso spieghiamo anche il perché. Per il pensiero cinese antico, e questo è piuttosto noto, c'è uno stadio primario che è responsabile di ogni mutamento e dal quale viene fuori, è venuto fuori, chissà quando, un dualismo le cui componenti vennero designate con i due nomi molto noti, Yin e Yang, i cui rispettivi ideogrammi, tradotti però letteralmente, rinviano alla parte ombrosa della collina per lo Yin e alla parte soleggiata della collina per lo Yang. E questo riferimento all'ombra e alla luce poi si è esteso fino a contemplare tutte le coppie possibili di opposti. Ecco, nel suo saggio introduttivo al testo classico di medicina interna dell'imperatore giallo, Ilsa Veit scrive che si può comprendere il significato di Tao in riferimento a Yin e Yang solo scomponendo queste due in componenti tangibili. E questi sono appunto i cinque elementi, a cui corrisponde la cosiddetta teoria dei cinque elementi, al cui fondo c'è un'idea, quella che all'origine di tutto ci siano Yin e Yang, che però oltre a esercitare il loro potere, per così dire, dualista, si suddividono in acqua, fuoco, metallo, terra e legno, da cui per l'appunto oggi partiremo. L'uomo e le azioni umane sono il risultato dell'interazione di Yin e Yang, la quale include quella tra i nostri cinque elementi. E così abbiamo deciso di utilizzare come fil rouge per questo ciclo di puntate di Caffè Zimmerman esattamente i cinque elementi, verificando la loro presenza, ovviamente una presenza che sia peculiare, all'interno di alcune opere del repertorio musicale del Novecento. Dato che la sequenza dei cinque elementi nella tradizione cinese varia a seconda del punto di vista con cui vengono enumerati e nucleati, anche noi daremo liberamente a questi elementi una nostra sequenza e appunto partiamo dal legno.
Thank you.
pianoforte di Aki Takahashi in una delle sei canzoni greche di Yannis Xenakis.
Xenakis, di cui parleremo tra poco e che riascolteremo. E lo facciamo appunto in relazione al legno. Il legno che in musica come materiale sappiamo bene come sia molto presente e lo è principalmente in due ambiti rispetto sempre al mondo musicale, i luoghi e gli strumenti. È presente come rivestimento in molte sale da concerto e in molti auditorium, data la sua straordinaria capacità di migliorare la qualità acustica di un ambiente. Ma è presente anche come materiale costruttivo. Gran parte degli strumenti musicali tradizionali sono realizzati appunto in legno. Frassino, cedro, mogano, faggio, ebano, pioppo, palissandro, sono tantissimi i tipi di legno che vengono utilizzati appositamente per la creazione degli strumenti musicali. Dal pianoforte al clarinetto, dalla marimba al violoncello, al violino, all'oboe e a molti altri, il legno di fatto il materiale prevalente per via della sua resistenza, certo, della sua plasmabilità, della sua elasticità, così come anche per le sue capacità di risonanza e di vibrazione. E questa eccezionale presenza nel mondo della produzione musicale non va di pari passo con un suo utilizzo, come potremmo dire, extra strumentale. Ecco. Intendere il legno o pensare al legno come qualcosa di più, qualcosa di diverso da un materiale costruttivo, non pare essere un atteggiamento molto ricorrente nella storia della musica occidentale. Tuttavia, nella musica del Novecento ci sono due opere nelle quali il legno ha una funzione che potremmo definire sonora, una funzione sonora specifica. E si tratta di Concrete Péage di Yannis Xenakis e della composizione numero 2 Dies Irae di Galina Ustvolskaya. E vi dico subito il perché, prima di raccontarvi qualcosa di queste due opere e dei loro rispettivi autori. Ecco, Concrete Péage di Xenakis è un lavoro composto nel 1958 ed è realizzato a partire dal rumore prodotto dalla combustione del carbone e del legno. Mentre la composizione numero 2 di Ustvolskaya, scritta invece di anni dopo, tra il 72 e il 73, prevede come organico uno strumento a percussione anomalo, ed è questo appunto il motivo per cui ne parliamo, vale a dire una sorta di cubo di legno, una specie di cassone di legno, cavo, che viene colpito con dei mazzuoli. Ma partiamo da Xenakis.
Da Seul al Canada, dal Giappone agli Stati Uniti, ci si occupa oggi di Yannis Xenakis. Si ascolta la sua musica, si seguono le sue fascinose conferenze in cui filosofia, astrofisica, matematica, architettura, ingegneria biologica e musica sembrano trovare una forza di stimolazione reciproca e delle più rare.
È così che ha scritto Enzo Restagno, che ha dedicato uno dei suoi tanti libri proprio al nostro compositore greco, la cui biografia, per il carattere assolutamente avventuroso che ha avuto, vale la pena, seppur sinteticamente, di ricostruire, soprattutto in riferimento ai primi 25 anni. Bene, Yanis Xenakis nasce il 29 maggio del 1922 a Braila, in Romania, anche se lui è greco, e greca era tutta la sua famiglia. Ciononostante, il nostro compositore nasce in una città rumena attraversata dal Danubio. E come racconta egli stesso, sarebbe potuto nascere ovunque. Fino allo scoppio della Grande Guerra sarebbe stato possibile trovare greci dappertutto, in Turchia, nel Medio Oriente, nella Russia meridionale, nei Balcani, una vera e propria diaspora. Il nonno paterno di Yanis è nato in Eubea, ma poi si è trasferito in Romania, mentre la nonna paterna era originaria dell'Asia Minore. Da parte materna, invece, i suoi antenati provengono dalle isole greche. Il padre di Yanis Xenakis, che è una specie di interfaccia romena di diverse ditte inglesi, è piuttosto ricco e questo consente alla famiglia Xenakis di vivere nel quartiere migliore di Braila, una sorta di Beverly Hills di Braila, dove vivono solo greci ed ebrei. E le vicende di Yanis e della sua famiglia però non saranno affatto tutte connotate da serenità e felicità. Anzi, sua madre morirà a causa di una meningite, mentre era peraltro incinta di una bimba quando Yanis aveva 6 anni. E dei 3 figli maschi della famiglia Xenakis, uno si trasferirà negli Stati Uniti, ma poi un giorno rientrerà in Grecia per suicidarsi. Un altro poi morirà di cuore e resterà il figlio più grande, Yanis per l'appunto. Yanis che dopo aver frequentato le scuole elementari si sposta in Grecia, dove frequenterà una scuola anglo-greca. E in quel tempo la sua vita si snoda tra mattine piene di studi noiosissimi e pomeriggi tensi, pieni anche questi, ma di sport. E ciò che inizia però a esercitare su di lui una certa forza attrattiva sono il teatro e la musica. I primissimi contatti con la musica, a dire il vero, Yanis li aveva avuti già in casa. I genitori, infatti, erano amanti della musica. La madre suonava il pianoforte e il padre ascoltava spesso dischi di Beethoven. Negli anni del liceo Yanis studia pianoforte e canto e lo fa con un professore di origine svizzera che amava molto suonare Bach. Finito il liceo, tradendo le aspettative del padre che lo avrebbe voluto studente di ingegneria navale in Inghilterra, Yanis si iscrive sempre a ingegneria, ma al Politecnico di Atene. E nel frattempo continua a studiare musica, prima con un insegnante che però gli farà capire che come pianista non avrebbe avuto molte chance, e poi, proprio in virtù della frustrazione subita, con un professore greco con cui muoverà i primi passi nel mondo della composizione e dello studio del contrappunto. Ottobre 1940, siamo in piena Seconda Guerra Mondiale, l'Italia attacca la Grecia, che quindi è costretta ad abbandonare la propria posizione di neutralità, e Yanis ha 18 anni. E nella sua vita, da allora e per i successivi 7 anni, succederà davvero di tutto. Fa parte di un'organizzazione nazionalista di destra prima, viene incarcerato, combatte sia contro i tedeschi che contro gli inglesi, e preoccupati questi ultimi di un rafforzamento del movimento comunista in Grecia. Entra nella resistenza, continua a studiare, continua a frequentare le lezioni al Politecnico, rimanendo particolarmente affascinato dalla fisica. E quello è un periodo in cui Xenakis si barcamena tra elettroni e pallottole. E nel secondo caso, soprattutto nel battaglione Byron, che era un gruppo di combattenti costituito prevalentemente da studenti e che aveva programmaticamente le truppe inglesi nel proprio mirino. E arriviamo così al 1 gennaio 1945. Quel giorno, durante l'ennesimo combattimento per le strade di Atene, un carro armato colpisce il gruppo del quale fa parte Yannis. Moriranno tutti, tranne lui, che però rimane gravemente ferito, riportando sul volto per sempre tracce evidentissime di questo tragico evento. 2 anni dopo, sfuggendo all'arruolamento e perciò condannato a morte in contumacia, condanna comunque poi cancellata dal presidente del consiglio Konstantinos Karamanlis quasi 30 anni dopo, nel 74, dicevo, nel 47 sfugge all'arruolamento, scappa a Roma, passa per Torino e raggiunge Parigi. Yannis Xenakis ha 25 anni e nella capitale francese ci resterà per più di mezzo secolo, perché è lì che si spegnerà il 4 febbraio 2001.
Ad accompagnare la sintetica biografia di Yannis Xenakis, che Giacomo Fronzi ci sta raccontando qui a Caffè Zimmerman, abbiamo scelto le 6 canzoni greche, appunto, di Yannis Xenakis, qui con Aki Takahashi al pianoforte.
Per 12 anni Xenakis lavorerà nello studio di Le Corbusier, come ingegnere addetto ai calcoli, pur continuando comunque a studiare musica e iniziando però anche a comporre, seguendo in qualche modo l'indicazione che gli aveva dato il grande nome tutelare della cultura musicale francese di quel tempo, Olivier Messiaen, il quale, oltre a essere stato l'unico vero punto di riferimento del giovane Yannis, gli dirà: ascolta musica e scrivi.
Thank you.
Xenakis è già interessato alla combinazione tra composizione musicale e teorie fisiche e matematiche, all'inizio degli anni 50 il nostro Xenakis scrive il primo lavoro importante, dal titolo Metastasis. Siamo nel 1954. E quattro anni dopo, quindi nel 58, su richiesta di Le Corbusier, Xenakis realizza Concrete PH, lavoro che insieme al poème électronique di Edgar Varèse viene utilizzato all'interno di uno spettacolo allestito appunto da Le Corbusier nel padiglione Philips all'Expo di Bruxelles. Come scrive ancora Restagno, Concrete PH, laddove la P sta per paraboloidi e l'H per iperbolici, quindi paraboloidi iperbolici, questo lavoro proietta nello spazio le curvature interne e la grana rugosa del guscio di calcestruzzo in una trama sonora molto fine e molto semplice, fatta di scintillii e crepitii ottenuti partendo dai suoni del carbone di legna che si consuma. Pur nella breve durata, si tratta infatti di un pezzo di meno di 3 minuti, questo lavoro di musica elettroacustica riesce a rendere vivo ciò che apparentemente sarebbe considerato come mero e freddo fenomeno chimico. Questo esempio, uno dei primi tra l'altro di musica, la cosiddetta musica stocastica, vale a dire di musica realizzata attraverso il ricorso alla matematica, alla statistica e al calcolo delle probabilità, ma anche con la presenza di elementi casuali e aleatori, dicevamo, questo esempio di musica stocastica è una variante tecnologico-estetica, potremmo dire così, della musica concreta immaginata e realizzata da Pierre Schaeffer e dal suo Groupe de Recherche Musicale, il GRM. Nato proprio in quell'anno, nel 1958, sulle ceneri del GMC, del Groupe de Musique Concrète. Proprio nel solco dell'esperienza della Musique Concrète, Xenakis recupera un rapporto diretto e sonoro con la materia, in questo caso con una materia che brucia, che si scompone, che cambia stato e che nel corso di queste metamorfosi produce effetti sonori sui quali poi il compositore, ricorrendo appunto come dicevamo ai calcoli, costruisce la propria opera. Un'opera che a distanza di quasi 70 anni resta una delle più efficaci nel panorama della prima musica elettroacustica. E abbiamo appena ascoltato Concrete PH di Yannis Xenakis. Ma come abbiamo anticipato all'inizio della puntata, un altro modo di inglobare il legno nella musica è quello che troviamo realizzato nella composizione 2 o numero 2 della compositrice russa Galina Ustvolskaya. Galina Ivanovna Ustvolskaya nasce a Pietrogrado che poi diventerà prima Leningrado e poi San Pietroburgo, il 17 giugno 1919. A questo luogo è intimamente legata l'esistenza di Ustvolskaya, alla sua formazione, alla sua poetica. È a Leningrado infatti che inizia a studiare musica al conservatorio Rimsky-Korsakov. Entra poi nella classe di composizione di Shostakovich, e questo avviene nel 1939, dove si distingue prima per il fatto di essere l'unica donna e poi anche per essere una delle personalità in assoluto più brillanti. Dopo un'interruzione dovuta all'incombere del conflitto mondiale, Gallina riprende e conclude gli studi ordinari, iscrivendosi a una sorta di ulteriore corso di maggiore specializzazione, diciamo così. E la compositrice già manifesta un notevole grado di maturità con il suo primo concerto per pianoforte, orchestra d'archi e timpani del 1946, ma anche con la prima sonata per pianoforte dell'anno successivo.
Abbiamo così cominciato ad ascoltare la composizione numero 2 Die Sire di Gallina Ostwolskaja qui con Stefano Scodanibio e con il Ludus Gravis Ensemble.
Nonostante il convinto sostegno da parte del suo maestro, Shostakovich, il quale infatti dirà di lei: «Sono convinto che la musica di Ostwolskaja raggiungerà una fama mondiale, apprezzata da tutti coloro che percepiscono la verità nella musica come di fondamentale importanza». Dicevo, nonostante questo evidente sostegno, nonostante l'indubbio talento di questa compositrice, anche Ostwolskaja finirà nelle maglie asfissianti e oppressive della censura. Verrà accusata di formalismo, espulsa dal conservatorio, tanto da dover ricorrere alla composizione di opere più accessibili e popolari per sopravvivere artisticamente. E tra questi un lavoro per voce e orchestra dedicato al rivoluzionario russo Stepan Razin, una figura vissuta nel 600, e il lavoro si intitolava Il sogno di Stepan Razin. Peraltro con questo lavoro guadagnerà quella che in gergo contemporaneo potremmo definire una sorta di nomination per l'ambitissimo premio Stalin. Gli anni 50 la vedono impegnata, per la verità senza entusiasmo e senza convinzione, nella scrittura di lavori conformi allo stile imposto dal realismo socialista. Tutti lavori che poi negli anni successivi Ustvolskaja eliminerà dal proprio catalogo. Ai tempi di Stalin, le opere della vera Ustvolskaja giacevano chiuse nei cassetti. Ai tempi di Khrushchev, con grande difficoltà, iniziano a essere eseguite, ma sarà dagli anni 70 che la sua musica inizierà finalmente a essere conosciuta e apprezzata fuori dall'Unione Sovietica, territorio invece nel quale era diventata una figura di culto. Il suo linguaggio musicale è effettivamente molto personale, estremamente espressivo, tanto austero quanto tragico, tanto ricco di pathos quanto coraggioso. La compositrice di Leningrado è riuscita a combinare una notevolissima potenza intellettuale con uno spiritualismo che, senza retorica, potremmo dire propriamente russo. Nel catalogo di Gallina Ostvolskaya, scomparsa il 22 dicembre 2006, figura anche, come dicevamo, composizione numero 2 di Dies Irae. Questo lavoro, come anche altri della compositrice russa, ha un organico inedito. Prevede infatti 8 contrabbassi, un pianoforte e un cubo di legno. Tanto è particolare quest'ultimo elemento che proprio nel sito ufficiale della compositrice compare una sezione dal titolo Il cubo di Ustvolskaja. Il Los Angeles Times una volta ha definito questo strumento da percuotere come una lunga cassa di legno, grande quanto una bara, colpita con dei bastoni dall'aspetto sgradevole. In realtà Gallina Ustvolskaja aveva progettato uno strumento a percussione con una forma e con un suono molto specifici. Si doveva infatti trattare di un cubo delle dimensioni di 43 cm x 43 cm, fatto di pannelli di truciolato spessi 2 cm, che viene poi colpito con due mazze, e il cubo è completamente chiuso. Nel sito della compositrice è riportata con linguaggio di verità la storia della creazione di questo strumento così anomalo. Nel cortile della scuola di musica dove lavorava Ustvolskaya c'era una falegnameria. Lei un giorno è entrata in questa falegnameria per farsi realizzare uno strumento appositamente per Dies Irae, senza sapere ancora né le dimensioni né vari eventuali altri materiali da utilizzare. Ciò che invece le era molto chiaro era il suono che avrebbe dovuto produrre, un suono che solo un oggetto di legno avrebbe potuto generare. Bene, quel suono, dopo numerosi tentativi, si dice che il falegname, esasperato vedendola in lontananza avvicinarsi, cercava in qualche modo di nascondersi, di darsi alla fuga. Ecco, dopo numerosi tentativi giunsero al risultato: un cubo di legno fatto di pannelli di trociolato. Per quel che si sa, la copia originale di questo strumento è custodita nell'archivio di Ostvolskaya a Mosca. Ecco, l'accuratezza e la scrupolosità con cui la compositrice è giunta a scegliere questo strumento non sono evidentemente vezzi o capricci. Questo atteggiamento segnala invece il rigore con cui Ostvolskaya svolgeva la propria professione. Una professione intesa come una sorta di vocazione, come totale dedizione alla causa dell'arte e della musica. Il suono del cubo di legno o del cubo di Ostvolskaya aggiunge allora un senso di inquietante inesorabilità all'interno di un'atmosfera religiosa e iniziatica, quasi come fosse il principio di una solitaria e misteriosa epopea.
Thank you.
Si chiude così la puntata di oggi di Caffè Zimmermann, dedicato al primo degli elementi fondamentali dei quali si è occupato per noi Giacomo Fronzi, che per questo ringrazio naturalmente, e chiudiamo con un altro estratto dalla composizione numero 2 di Esire di Gaina Usfolskaya, qui con Stefano Scodanibio a dirigere l'ensemble Ludus Gravis, con in particolare Laura Mancini alle percussioni e Fabrizio Ottavucci al pianoforte, oltre ad un'imponente sezione di 8 contrabbassi. Grazie Giacomo, e alla prossima puntata ci dedicheremo in quel caso
al fuoco.